In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Se collochiamo queste parole di Gesù nel contesto preciso in cui sono raccontate, acquistano tutta un'altra risonanza. Allora, intanto, tenete conto che queste invettive che Gesù lancia contro queste città sono le città dei suoi discepoli ed è la città dove lui ha deciso di abitare. Quando Gesù viene via da Nazareth, va ad abitare a Cafarnao. Quando i discepoli, pensate Filippo, Andrea, Pietro, no? Che erano di Betsaida, sono andati dal Battista, che battezzava in Giudea, e hanno ricevuto il battesimo, erano tutti discepoli di Giovanni. No? Quando è finito la predicazione di Giovanni, dove sono andati? Sono tornati a casa. E Gesù sceglie di andare via da casa sua per andare nella città dove abitavano i suoi apostoli, i suoi discepoli. Quindi c'è un legame particolare tra Gesù e queste città. Quando Gesù formula questa invettiva? Dopo che ha formulato l'elogio più bello per un uomo, l'elogio di Giovanni Battista. È su quell'elogio che lui forma questa invettiva per lanciarla contro queste città e svegliarle. Allora, l'elogio, no, che Gesù fa a Giovanni Battista più o meno si può tradurre così. Lui è un uomo integro. Avete visto che è un vero uomo di Dio. Ha annunciato la parola di Dio. Perché non ci avete creduto? Se lui, Giovanni Battista, ha avuto come vocazione quello di mostrare presente nel mondo il Messia, se non avete creduto a lui, come fate a credere al Messia? Allora, il risvolto, diciamo, contro chi ha visto queste cose, ha visto, ha partecipato questi eventi, ma senza convertirsi, si riduce a questo. Allora, il Battista non vi va bene, perché è un uomo aspro. Il Messia non vi va bene, perché mangia con i peccatori. Ma a voi, cos'è che va bene? Questa è la sostanza. Ma a voi, cos'è che va bene? Allora, la critica di Gesù è come se dicesse, no, in fondo ai suoi concittadini: ma voi siete così sufficienti, supponenti, diciamo, nella vostra pratica di fede, che non vi accorgete mai dell'opera di Dio. Vi scivola sopra. Voi non siete disposti a convertirvi, perché non vi mettete mai in gioco. Non lasciate mai che la parola di Dio tocchi i vostri cuori. Quindi sono sempre, ma deve essere così, ma cosa fa questo, ma perché fa così? Sempre attendisti e duri di cuore, che è un po' più o meno la nostra condizione. Cioè, è difficile, come dire, essere coinvolti fino a muovere tutta quella impalcatura che noi teniamo e che deve essere, come dire, lasciata andare per poter far posto alla parola viva del cuore, di Dio, che tocca il nostro cuore. È su questo elogio che lui fa, che Gesù fa al Battista, da cui tira fuori, no, la critica a chi il Battista non l'ha seguito, che Gesù estende la critica, diciamo, la estende anche alle città, perché sono le città dove lui ha abitato. Lo conoscevano bene. E Gesù parla un linguaggio che loro potevano comprendere. Gli esempi che fa sono tipici della scrittura. Parla di Sodoma, loro sapevano benissimo la descrizione che viene fatta della distruzione della città di Sodoma. Allora Gesù ricorda, oh, guardate che a voi capiterà di peggio se non vi convertite. E quando fa l'esempio di Tiro e di Sidone, c'è quella, una specie di, più che critica, è una specie di richiamo, no? Guardate che voi dite di aver fede in Dio, ma Dio può suscitare la fede anche nei pagani. E quando un pagano apre il cuore a Dio, lo apre completamente, e voi resterete scornati. Tiro e Sidone sono città pagane. Ricordate quando Gesù va a Nazareth, che è la sua terra, no? E quando illustra, no, il mistero della sua persona, a un certo punto che esempi fa ai suoi concittadini? Fa l'esempio di Naaman il Siro, che è un pagano, che ha creduto al Dio di Israele, e fa l'esempio della vedova di Sarepta di Sidone, che è pagana, che ha ricevuto il profeta. Questi si arrabbiano. Come? Tu fai esempi dei pagani che si, come dire, che si convertono a Dio e non tieni conto della nostra fede? Si arrabbiano e lo fanno scappare. La stessa cosa capita qui. La cosa strana è questa. Dopo questa invettiva c'è il racconto del ritorno dei discepoli che sono andati a predicare e che sono tutti contenti perché hanno trovato cuori disposti a convertirsi. Notate la stranezza. Quando parla Gesù nessuno si converte. Parlano i discepoli, la predicazione ha successo. Allora, la critica che Gesù fa ai suoi concittadini più o meno corrisponde a questo. Perché non vi siete commossi davanti all'opera di Dio che è venuto da voi e si sta manifestando nella sua misericordia? Perché siete così duri di cuore? E se ricordate, quando il giorno di Pentecoste Pietro fa il suo primo grande discorso, alla fine non viene annotato, chi ascoltano, si sentirono trafiggere il cuore. Cioè finalmente, quindi, però Gesù è già morto, no? Poi è risorto, quindi dopo 50 giorni degli eventi, Pietro ricorda, e mentre parla, gli altri si sentono trafiggere il cuore. Dice, siamo stati così duri di cuore che abbiamo condannato un innocente. Adesso che capiamo, ci sentiamo trafiggere e fanno la domanda, cosa dobbiamo fare? Cioè, come muoverci per convertirci all'opera di Dio? Questo sentirsi trafiggere il cuore, vuol dire commuoversi all'opera di Dio che viene a noi. Pensate, non è semplicemente una critica che Gesù fa a coloro che hanno il cuore duro, ma sottolinea il fatto che quando Gesù trova il cuore duro, gli fa male. È come se non si capacita. Dice, ma perché questi conservano ancora il cuore duro? Perché non si commuovono? Perché la fede che dicono di avere non fa loro aprire il cuore alla presenza reale, vera, attuale di Dio che viene vicino a loro, che viene in mezzo a loro per mostrare il suo amore di misericordia? Quindi quando Gesù fa la critica, non è che punta il dito, è come se dicesse, oh, guardate che io che vedo il cuore duro, a me fa male questo. E fa male perché io ho compassione di voi, perché porto a voi la compassione di Dio. Dio aspetta che voi vi sentiate commossi dalla sua premura per voi. Ma voi fate finta di niente, ma voi non sentite nulla. Ecco, questa è la critica che noi dobbiamo sentirci rivolgere ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio, no? Perché non arriva al nostro cuore? Perché noi non ci commuoviamo rispetto alla rivelazione di Dio che passa in quella parola? Allora ricordiamoci di queste invettive che Gesù lancia, ma per svegliarci. Gesù lancia per dire, ma come? Uno che non ha mai sentito parlare di Dio, appena sente parlare di Dio si commuove, e tu che tutti i giorni senti parlare di Dio te ne fai un baffo? Più o meno le cose sono così. Allora l'invito è lasciatevi commuovere, lasciate che la parola che vi viene rivolta, che è una parola detta da un cuore che ha premura per voi, colpisca il vostro cuore, faccia in modo che il vostro cuore senta questa premura e possa reagire. Questo sarebbe, secondo me, il senso vero di queste invettive. E lo ripeto, se le collocate all'interno del racconto evangelico, ne capite la natura. E la cosa è tanto più evidente perché tutte quelle persone che stanno ad ascoltare, tutti i giorni vedono Gesù. Tutti i giorni lo sentono, come dire qualcosa, fare qualcosa. Tutti i giorni, anche quando lui gira i villaggi, poi le notizie arrivano in città. E tutti sentono, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, e nessuno si commuove. E davanti a questa realtà, che, Gesù, diremmo, si arrabbia, ma si arrabbia per la premura. E lui sa che per commuovere il cuore non basteranno le sue parole. Dovrà lui subire la condanna, la morte, no? L'ignominia, e quando lo vedono un profeta, vedono un uomo di Dio, vedono il giusto, vedono l'innocente trattato così, si commuovono e possono aprire il cuore. L'ottica però è sempre la stessa, è la compassione di Dio che finalmente tocca il nostro cuore. È come dire, a volte Dio ci fa compassione, ma quel ci fa compassione non in un senso brutto, ma in un senso, Dio ci ama così tanto che suscita perfino la nostra compassione. Allora, come la risposta, no? Ma il nostro cuore, di cosa ha bisogno per commuoversi? Di cosa ha bisogno per sentirsi muovere a sua volta a compassione? Perché se non si avverte questa, non si potrà usare compassione ai nostri fratelli. Ma se non userete compassione, come potete, fare esperienza, non so, come gustare la salvezza di Dio? Non si può. Quindi la porta è questa. sentirsi trafiggere il cuore, commuoversi. Non viene chiesto, tu devi fare questo per... No, tu devi essere toccato da questa commozione. Quello che viene dopo è come automatico. Il cuore reagisce e nel reagire troverà la via della salvezza.